Grazie mille per l'invitazione. Adesso cerco di spiegarvi un po' la relazione fra l'estetica di Hans Urs von Balthasar e di Rosmini. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle. Trovata una perla di gran valore, va, vende tutto quello che ha e la compra. Tutta l'opera del teologo svizzero Hans Urs von Balthasar è nient'altro che un commentario di questo versetto del Vangelo. Il versetto citato non indica solo il contenuto della teologia, cioè il regno dei cieli, ma indica anche il metodo teologico, un approccio estetico che corrisponde al contenuto, cioè alla bellezza del regno dei cieli. Di forma paradigmatica, Balthasar avanza la tesi: il bello comporta una evidenza che si impone immediatamente. Quindi il regno dei cieli non ha bisogno di una verificazione a un criterio esterno, comporta la sua evidenza. Balthasar è conosciuto per la sua impostazione estetica, perciò entra nella tematica di questo congresso che si dedica, tra l'altro, al concetto di bellezza nell'opera di Antonio Rosmini. La sua introduzione al saggio di Rosmini sul idilio e sulla nuova letteratura italiana, Pier Paolo Otonello ribadisce, cito, «Uno degli aspetti ad oggi più trascurati del pensiero di Rosmini è quello che riguarda i problemi dell'estetica». D'altra parte, è evidente che Rosmini non sviluppa un approccio estetico come Balthasar. Per questo lo studio dell'estetica di Rosmini non sta nel centro della ricerca. Oltre a quello saggio menzionato, Rosmini si dedica al tema della bellezza nel capitolo decimo del libro terzo della Teosofia, ma anche nelle sue altre opere la tematica viene toccata, ma tuttavia non forma un centro esplicito nel suo pensiero. Secondo la introduzione alla filosofia, tanto la calologia come l'estetica che tratta del bello nel sensibile fanno parte della deontologia. Ci sono quindi delle indicazioni rispetto al tema dell'estetica e del bello nell'opera di Rosmini. Perciò sempre è interessante entrare in una interpretazione estetica del pensiero rosminiano per tracciare alcune parallele tra le sue riflessioni e quelle di Balthasar. Tali considerazioni possono dare qualche orientamento nel tempo postmoderno, che si contraddistingue per la estetica, magari per un esteticismo che trascura o nega addirittura la dimensione oggettiva del bello, lo privatizza. Balthasar e Rosmini vedono sì l'aspetto soggettivo della bellezza. In questo punto rispettano e integrano nella loro concezione già la svolta antropologica dei tempi moderni, ma sanno anche salvaguardare la dimensione oggettiva e universale dell'esperienza estetica a favore del soggetto umano affinché non resti chiuso in sé. In corrispondenza a quella estetica frammentata del pluralismo postmoderno, c'è anche da notare una discussione teologica che fornisce un'altra cornice di uno studio dell'estetica in Rosmini e Balthasar. Da una parte, i rappresentanti della teologia pluralistica delle religioni difendono un pluralismo religioso che afferma sì l'importanza dell'esperienza estetica dell'assoluto nel contesto storico, ma per l'epistemologia adoperata da loro si nega la possibilità che Dio potesse manifestarsi all'uomo di modo che non si sappia se Dio è realtà personale o impersonale. L'esperienza estetica viene ridotta a un puro che, la fede alla pura fides qua, ma estetica e fede rimangono prive di ogni contenuto della fides qua. Contro questa impostazione pluralistica e postmoderna, il pensiero di Rosmini e Balthasar mette in rilievo l'oggettività dell'esperienza estetica al di là di ogni qualunquità. D'altra parte, altri teologi sviluppano un approccio trascendentale cercando di superare quello pluralismo con argomenti forti in opposizione ad ogni pensiero debole di stampo postmoderno. riconoscendo però la critica kantiana della metafisica, si limitano a dimostrare la pura possibilità logica di Dio o di un senso assoluto nella storia come criterio di verità di una ragione autonoma che si confronta con le pretese religiose e con altre cosmovisioni. Secondo questi autori, la pretesa di verità religiosa deve verificarsi a questo concetto della ragione. Sebbene Rosmini e Balthasar integrano nei loro abbracci delle riflessioni trascendentali, intendono di rendere comprensibili che queste determinazioni trascendentali si devono a una oggettività formale, la quale chiamano l'essere, l'essere ideale o l'actus essendi. Questa riflessione trascendentale di forma oggettiva garantisce la legittimità dell'asserzione decisiva della teologia fondamentale che l'uomo è un essere di trascendenza, essenzialmente aperto a una rivelazione divina che, come evento, è dell'essere e non avviene al di là della realtà. Secondo me, una concezione che si posiziona esclusivamente sul piano di una logica trascendentale non supera la dimensione del pensabile e in tal maniera indebolisce l'autonomia della conoscenza filosofica, benché la intenda difendere. Nella dimensione ontologica del pensiero di Rosmini e Balthasar vedo quindi un vantaggio, nonostante la critica di Kant, perché rende possibile una estetica della rivelazione. Rispetto alla terminologia usata, indico solo che comprendo come Balthasar il concetto estetica nel senso originario di aesthesis, di percezione, che non si limita alla percezione del bello nel sensibile, ma che si riferisce anche alla cognizione intellettuale dei trascendentali della bellezza, della verità, della bontà dell'essere. Alcune spiegazioni ulteriori dei concetti centrali. Balthasar riferisce questa aesthesis alla forma o alla figura, alla gestalt. Percezione della forma, Schau der Gestalt, è il sottotitolo della sua opera estetica Gloria, Herrlichkeit. La forma è la dimensione che percepiamo prima ed è ciò che ci convince nella sua verità auto-evidente. Sentiamo Balthasar stesso, cito: il bello è in primo luogo una forma, una gestalt, e la luce non cade su questa forma dall'alto o dall'esterno, ma irrompe dal suo intimo. Species et lumen sono nella bellezza una sola cosa, almeno se la species porta a buon diritto e realmente il suo nome. La forma visibile non rinvia soltanto ad un mistero invisibile la profondità, ma ne è l'apparizione, lo rivela proprio, mentre nello stesso tempo lo nasconde e lo vela. Essa, come forma della natura e dell'arte, ha un esterno che appare ed una profondità interiore, ma è impossibile separare nella forma l'esterno e l'interiorità. Il concetto non giace dietro la forma, ma in essa. Chi non riesce a vedere e a leggere la forma non può cogliere nemmeno il contenuto. A colui al quale la forma non dà luce, rimarrà invisibile anche la luce del contenuto. La forma è inoltre la totalità e unità di una cosa. L'analisi dei dettagli segue. Come Rosmini, così anche Balthasar indica un legame stretto fra l'esperienza di bellezza e armonia e la idea della unità che precede alle parti, che rende possibile un'analisi delle parti, le quali, nel suo insieme strutturato dalla forma, rivelano la bellezza di una cosa. Nel suo saggio sull'indilio, Rosmini offre una definizione della bellezza. Intendo per bellezza l'ordine della verità nelle cose, dice. La verità sarebbe invece la idea esemplare di una cosa. La bellezza consiste quindi in una relazione fra la realtà concreta e la sua verità. In questa definizione possiamo già identificare una dimensione dinamica, perché è sempre evidente che questa relazione subisce delle modificazioni. parlando con Baltasar, la verità è il contenuto della verità che dovrebbe rappresentare e rivelare nella sua somiglianza che media l'esperienza estetica con la verità. Alcune date biografiche di Rosmini e Baltasar ci fanno meglio capire queste definizioni astratte. La sua vocazione sacerdotale Rosmini la riceve da un atto di Dio per il quale Dio gli apre gli occhi per molte cose e Rosmini conosce che non c'è sapienza che in Dio. Si tratta di una percezione estetica della sapienza divina che non risale né a un desiderio né a un progetto proprio, ma è un evento improvvisivo. Rosmini percepisce la bellezza della sapienza e la comprende nella sua relazione a Dio come fonte di ogni sapienza. Egli capisce l'ordine della sapienza delle cose. Anche il cammino di Hansus von Balthasar comincia con una esperienza estetica. Ancora uno studente e dottorando di filologia germanica, nell'estate dell'anno 1927, egli partecipò a un corso di esercizi spirituali a Weilen presso Basilea. Ancora oggi, Balthasar appunta, dopo 30 anni potrei ritrovare in uno sperduto sentiero della foresta nera tedesca, non lontano da Basilea, l'albero sotto il quale fui colpito come da un lampo improvviso. Ma non furono né la teologia né il sacerdozio che quel che allora balenò davanti ai miei occhi. Era unicamente tu sei chiamato, tu non servirai, c'è chi si servirà di te. Tu non devi fare progetti, non sei che una piccola tessera in un mosaico da tempo preparato. Io dovevo solo abbandonare tutto e seguire, senza far piani, senza desideri né riflessioni. Dovevo solo stare in attesa e osservare per che cosa sarei stato utilizzato. La vocazione di Baltasar si basa su una esperienza forte della gloria di Dio che comporta la sua evidenza. La vocazione è la nuova verità di Baltasar. La sua vita entra nella dimensione della bellezza, della grazia, vivendo l'ordine di questa verità nella sua quotidianità. Baltasar ci dà un altro esempio nel prologo nella sua opera Gloria per capire bene il suo concetto di estetica e di bellezza. Cita una poesia di Rainer Maria Rilke. Baltasar la usa per introdurci alla sua idea della gloria. Questa poesia è una meditazione del torso arcaico di Apollo. Leggo solamente alcuni versetti. Non conoscemmo il suo capo inaudito e le iridi che vi maturavano, ma il torso tuttavia arde come un candelabro, dove il suo sguardo solo indietro volto resta e splende. Là non c'è punto che non veda te la tua vita. Tu devi mutarla. Dunque anche il fenomeno visibile della bellezza di un torso comporta una evidenza che si impone e conduce all'appello incondizionato «Du musst dein Leben ändern», tu devi mutare la tua vita. La bellezza stessa possiamo definire, come abbiamo già visto, come interazione fra un aspetto interiore, la verità, qui lo sguardo, e l'apparizione esterna della cosa qui, il torso. La bellezza, la gloria, mediano, secondo Baltasar, l'esperienza di un rapimento. L'uomo si viene tolto da se stesso e si viene ridato in modo rinnovato, con una vita mutata. La bellezza precipitata, quindi, determina l'agire umano, fa storia, è origine di un dramma fra la libertà che si rivela nella sua gloria, è destinatario di questa rivelazione, che è un'altra libertà che è spinta a reagire. La sua opera Gloria, sotto il titolo Evidenza oggettiva, Baltasar applica le spiegazioni alla, queste spiegazioni alla rivelazione. Anche il titolo programmatico del saggio Solo l'amore è credibile spiega l'idea della evidenza oggettiva. La gloria e l'amore di Dio in Cristo sono autoevidenti. Per legittimare la sua concezione estetica, Baltasar cita sempre il versetto seguente del prologo dell'Evangelista Giovanni. Monogenes Dios, l'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, e che nos exegesato, egli lo ha interpretato, egli ha fatto una esegesi perfetta di Dio Padre. Dio stesso è il suo interprete nel suo Figlio incarnato. La luce in cui si capisce la rivelazione è quella che la rivelazione porta con se stessa. Ancora una volta Baltasar dà un esempio illustrativo. Una fuga di Bach è di perfetta bellezza. Vi non si può cambiare una nota. Tutto deve essere così com'è. C'è una necessità intrinseca nella perfezione della fuga che non dipende da fattori esteriori. La bellezza parla da se stesso. Allo stesso modo, l'amore di Dio parla da se stesso. Una verificazione antropologica della rivelazione viene respinta. La rivelazione non è soltanto il coperchio di misura giusta sulla pentola dei desideri umani. Tuttavia, Baltasar non rifiuta l'idea di verificabili punti di aggancio della rivelazione nell'essere umano. Già l'esempio della fuga o dell'amore mostrano tali punti di riferimento, rilevano analogie. Baltasar sviluppa inoltre una filosofia cristiana per mostrare la plausibilità della verità della rivelazione, ne parleremo più tardi. Rivolgiamoci a Rosmini. È un risultato della ricerca che Rosmini corrisponde con la sua concezione della rivelazione alla comprensione moderna, che non la presenta come istruzione divina di verità soprannaturali, ma come autocomunicazione del Dio vivente. Però Rosmini non teme di mostrare la necessità della rivelazione per l'uomo anticipando la riflessione di Maurice Blondel. Detta necessità non si riferisce solo alla dimensione soteriologica della rivelazione, ma anche a molte aporie filosofiche che altrimenti rimarrebbero isolte, come per esempio la relazione fra unità e molteplicità, una relazione che, come è stato detto, tocca immediatamente l'idea del bello. La rivelazione della Trinità mostra la conciliazione fra unità e differenza. Rosmini non vede un pericolo per la evidenza oggettiva della rivelazione quando trova una verificazione risolvendo problemi filosofici. D'altra parte, non mette in dubbio la incapacità dell'uomo di mettersi in contatto con Dio o di poter provocare la rivelazione. Perciò Rosmini non concepisce una prova razionale filosofica della Trinità. Ugualmente Baltasar non sottovaluta mai l'importanza della rivelazione della Trinità per le domande aperte della filosofia e sviluppa un'ontologia trinitaria, come vedremo, ma la qualifica come metafisica teologica, che si deve completamente alla teologia. La scoperta della gloria e bellezza teologica nello spazio metafisico è il contributo specifico del cristianesimo, non della filosofia stessa. Mi pare che Rosmini pone più l'accento sulla importanza della riflessione trascendentale, filosofica, e sulla capacità della ragione per mostrare come un avvicinamento razionale alla rivelazione è possibile senza dedurre la rivelazione da presupposti filosofici. Per salvaguardare l'approccio di Baltasar da un malinteso postmoderno e positivista, mi pare necessario ampliarlo con tali riflessioni trascendentali che troviamo nell'opera di Rosmini. Queste riflessioni trascendentali impediscono che si riduce l'esperienza della rivelazione a un evento della grazia esclusivamente privato mai comunicabile. Sotto il titolo Evidenza soggettiva, Balthasar tratta le diverse condizioni naturali e soprannaturali che rendono possibile la percezione e la conoscenza della forma di Cristo in cui si rivela la gloria di Dio. Tra le diverse condizioni scelgo una che possiamo chiamare principio della passività, un principio che ritroviamo anche nel pensiero di Rosmini. Rosmini concepisce il principio della passività come virtù che corrisponde alla provvidenza divina. A essa l'uomo deve consegnarsi. Questa provvidenza divina, Rosmini la definisce nel suo saggio sull'idilio una forma eccellente in cui Dio rivela la sua bellezza. Si tratta dell'ordine della verità divina negli avvenimenti storici. Balthasar concepisce la passività dell'uomo come apertura a Dio e alla altra persona, ma anche in un modo generale all'essere. Il modello principale è il Figlio incarnato che nella sua obbedienza al Padre, alla sua provvidenza, vive tale passività in forma perfetta. Il cristiano è chiamato ad imitare questo modello come per esempio Maria. Senza questa passività l'uomo non percepisce il bello che la volontà salvifica di Dio dispone nella storia come manifestazione della sua gloria. Mentre Karl Rahner definisce la passività e recettività del soggetto umano come debilità dello spirito che non riesce autonomamente a essere presso se stesso e ha bisogno dell'altro, Balthasar interpreta la passività e recettività dell'uomo come condizioni di ogni esperienza di alterità, cioè della comunicazione con Dio e l'altro. Per la mia recettività, l'altro trova casa in me. Senza passività, nessuna esperienza della bellezza dell'altro è possibile. Nella sua ontologia trinitaria, Balthasar identifica il Figlio Eterno, il modello originario di ogni forma di passività e recettività, perché il Figlio si riceve dal Padre e il Padre inabita in Lui. Perciò il Figlio può rivelare la gloria del Padre. Torniamo a Rosmini. Il principio della passività possiamo applicare anche alla sua epistemologia e ontologia. Con la sua idea della passività e recettività positive, Balthasar spiega aspetti essenziali di ciò che Rosmini nomina l'inoggettivazione dell'oggetto. Rosmini introduce il concetto di inoggettivazione per esprimere che il soggetto si trasferisce completamente al lato dell'oggetto per servire alla verità dell'altro. Sul piano personale, questa inoggettivazione assume necessariamente la dimensione dell'amore, dell'essere morale. Nel suo articolo Teologia e metafisica della Agape nel pensiero di Antonio Rosmini, Giuseppe Lorizio espone come Rosmini può essere chiamato un pensatore dell'alterità a causa della teoria della inoggettivazione. Per la percezione sensuale che, secondo Rosmini, modifica il soggetto, l'altro agisce nella mia ricettività e passività e esige di essere riconosciuto nella sua alterità. Questa teoria della inoggettivazione fa parte, parlando con Balthasar, alla evidenza soggettiva della percezione, la forma e figura di Cristo, che rivela la gloria del Padre. Questa evidenza dipende dalla capacità della inoggettivazione. Chi vuole vedere il Figlio deve inoggettivare Cristo, come Cristo inoggettiva tutta l'umanità. Lorizio mostra inoltre come la filosofia dell'alterità in Rosmini trova il suo fondamento ultimo nella Trinità, nella alterità reciproca delle persone divine. La percezione della bellezza trova quindi il suo inizio nella Trinità, della contemplazione reciproca delle persone divine. Oltre al principio della passività e alterità, c'è una dimensione ontologica che appartiene tanto alla evidenza oggettiva quanto a quella soggettiva della bellezza e gloria che contrassegna il pensiero di Rosmini e Balthasar, ne parlo adesso. Nel nuovo saggio, Rosmini elabora il concetto cruciale dell'essere ideale come oggetto formale della ragione che rappresenta ciò che tutti gli enti condividono. Per questo motivo l'essere non è un'idea tra altre, è la matrice di tutte le idee. Siccome l'essere non risulta da un'esperienza sensibile, neppure dalla produttività dell'intelletto o dalle altre idee, Rosmini intende l'essere idea innata. Essa costituisce l'attività dello spirito umano e l'oggettività della conoscenza. In questo modo, l'essere rende possibile ogni esperienza estetica, la percezione del bello della forma. Per questo Rosmini afferma nella teosofia che si congiunge e si fonde in uno il sentimento dell'essere e il sentimento della bellezza. Nel suo saggio sull'idilio, Rosmini espone che la verità delle cose dipende dalla loro somiglianza con la loro idea esemplare. Perciò egli conclude che la prima idea esemplare di tutto è l'essere stesso, è l'esistenza che rende vere e reali le cose. Questa relazione delle cose alla loro verità ontologica e quindi questo aspetto della loro bellezza che consiste nel loro ordine della verità non la possono mai perdere. Gli altri gradi della perfezione e della bellezza delle cose dipendono alla relazione alle loro essenze. Come è noto, Rosmini riscoperta e riprende la filosofia tomista dell'essere come atto formale e principio della conoscenza umana al di là di una concezione essenzialista che riduce l'essere al puro esserci. Altrettanto è noto che Rosmini integra la sua filosofia dell'essere nel contesto della scoperta moderna del soggetto umano. Per liberare però la filosofia moderna dal pericolo di restare nella dimensione del soggetto, Rosmini sottolinea il carattere oggettivo dell'essere ideale. Contemporaneamente egli riferisce l'essere e tutta la realtà al soggetto, o meglio alla persona umana. Come Hegel definisce l'essere come l'essere per lo spirito. Questa relazionalità dell'essere alla persona umana plasma la concezione della bellezza. È oggettiva perché è riferita alla persona umana, ossia perché è soggettiva. Solo l'uomo percepisce la bellezza. Come ugualmente verità e bontà dell'essere non si manifestano senza riferimento allo spirito umano. Rosmini supera quindi una concezione oggettivista della bellezza senza scioglierla in una qualunquità postmoderna. Nel suo saggio sulla verità, Balthasar giunge a un risultato simile. Partendo dall'ente come tale, mostra come la densità e intensità dell'essere si aumenta in virtù della crescita di strutture autorelazionali, ossia soggettive. Perciò il cuore dell'essere sia la soggettività per cui l'essere tende al soggetto umano. La bellezza dell'essere è quindi manifestazione libera e drammatica della sua soggettività che si dà alla percezione umana. Insomma, sotto l'angolatura moderna, Rosmini e Balthasar riprendono l'idea classica della intelligibilità dell'essere. Questa idea contraddistingue la concezione ontologica della bellezza come evento di un aprirsi e manifestarsi del cuore dell'essere, della verità e bontà. Ancora, una immagine classica che esprime sia la funzione formale e conoscitiva dell'essere, sia il suo carattere come atto delle cose, è quella della luce. Essa ad lucem pertinet, afferma Tommaso d'Aquino. Infatti, l'essere ideale è come la luce invisibile nella quale si vede tutto di forma oggettiva. Per questo motivo Rosmini distingue fra la luce dell'essere e il bello materiale. L'essere non è la bellezza materiale, ma formale da cui tutto viene illuminato nella sua bellezza. Hans-Urs von Balthasar riprende la metaforica della luce per illustrare la natura ideale dell'essere riferendosi esplicitamente in questo punto alla ontologia di Rosmini. L'essere è di carattere ideale perché non è reale concretamente. Neanche la luce è reale nel senso che non sussiste per sé stessa, ma rende visibile le cose, provoca l'epifania dei colori e del bello concreto. In questa prospettiva, tanto la luce come l'essere si manifestano come un dare puro che rimanda alla domanda della sua origine del datore della luce. Secondo Rosmini, l'essere ideale esige la domanda per un essere reale che è universale e incondizionato come l'essere stesso. Nel suo dar puro, dice Baltasar, l'essere rivela la sua bellezza come un amare puro affinché ci sia data la realtà concreta. In questo dar puro l'uomo percepisce le cose nella loro positività e bellezza ontologica. Le realtà sono amabili e belle a misura che partecipano a questo essere. Il più attrattivo e amabile è il datore dell'essere come un essere reale. Ne consegue che tutta la realtà tende verso Dio. Siccome l'essere non è qualcosa per se stesso, né sussiste, né si ferma in sé, ma è il dare puro, Baltasar lo interpreta ulteriormente in una angolatura kenotica per unire ontologia e teologia dogmatica. Egli scrive: la non sussistenza dell'actus essendi è per Dio il medium adequatum per la sua creazione, allo scopo di portervi un giorno sussurrare la sua kenotica parola di croce e di gloria e di inviarvela poi, quale suo figlio, incontro alla morte e risurrezione. L'essere stesso non è la luce, ma rende testimonianza della luce, rinviandovi di continuo in forza della sua non sussistenza. La percezione dell'essere come luce conduce quindi alla idea della bellezza drammatica del divino amore nel crocifisso che non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi. Per essere in grado di percepire però questa analogia entis e in seguito questa analogia pulcritudinis, una conversione diventa inevitabile, afferma Baltasar. È noto che Baltasar identifica anche una struttura kenotica nelle persone divine. Sono relazioni sussistenti in quanto si svuotano in favore alle altre persone. Il padre realizza la kenosis in forma originaria, dando tutto ciò che è, la divinità, generando il figlio. E l'essere come atto assomiglia a questa divinità, che è un dare e essere dato nel processo eterno della vita trinitaria. Sebbene Rosmini non sembra di contemplare la bellezza dell'essere kenotico, tuttavia interpreta l'essere ideale come norma alla quale si orienta il soggetto nella sua autodeterminazione, di modo che l'essere viene chiamato essere morale. L'essere morale si realizza nel dare di se stesso in favore della verità dell'altro, una verità che, come abbiamo già visto, non solo esige il suo conoscimento, ma il suo riconoscimento. All'essere morale spetta dunque un aspetto di bellezza perché rivela in ultima perfezione e rende belle le anime. Con la sua concezione dell'essere morale, Rosmini corrisponde alla visione kenotica dell'essere di Baltasar. Ambedue vedono nell'essere l'evento di amore come suprema forma della bellezza in cui la soggettività dell'essere trova il suo compimento. Nell'orizzonte di questo essere una conoscenza di Dio personale diventa possibile, nonché la possibilità di una rivelazione di Dio in verità e amore in bellezza completa. Nella prossima parte della mia relazione mi riferisco soprattutto al saggio di Rosmini sull'idilio e sulla nuova letteratura italiana, che ci lascia più capire l'indole storica e drammatica della sua comprensione di bellezza in corrispondenza alla concezione baltasariana di essa. Sappiamo già che Rosmini distingue fra verità e bellezza. Mentre la verità delle cose viene identificata con la loro idea esemplare, la bellezza di una realtà viene definita l'ordine della verità nelle cose. Secondo Rosmini ne consegue che le belle arti non riproducono la verità esemplare delle cose, che mai si mutano. L'oggetto delle belle arti, Rosmini lo definisce, la relazione che hanno le cose vere con la verità. Questa relazione conosce dei cambiamenti, è dunque di natura storica. Perciò il primo compito dell'artista non si esaurisce nel copiare e raddoppiare della realtà letteralmente o figurativamente rappresentata. L'arte del poeta consiste nello sfiorare dalle cose la verità, ossia nel sapere cogliere tutti i gradi che esse hanno di maggiore somiglianza con la loro idea esemplare, col loro tipo perfetto che è la verità, dice Rosmini. Secondo, l'artista partecipa alla decifrazione dell'ideale intellettuale della bellezza che mostra l'armonia nella pluralità delle parti di una cosa, mostra la unità nel molteplice. Più importante è però il terzo aspetto. L'artista cristiano dischiude l'ideale morale della cosa, la cui relazione al gran tutto. Rosmini non intende per il gran tutto nessuna totalità statica, ma, cito, l'universo in relazione a Dio e alla sua provvidenza. La storia salvifica fornisce dunque l'orizzonte del bello e della percezione estetica. Ne consegue che la letteratura cristiana non potrebbe essere altro che, cito, l'espressione della divina provvidenza nell'universo. In ultima analisi, l'artista che fa sfiorare le bellezze delle cose imita il grande artista divino. Il Logos manifesta la sua verità divina completamente nella sua umanità assunta. Il Logos realizza immediatamente l'esemplare ideale, la verità delle cose, perché lui stesso è questa verità, sia verità dell'autore dell'universo e dell'uomo. E anche questo Logos è la verità dell'universo. Perciò Logos riferisce e perciò il Logos riesce a rimettere l'ordine della verità in tutte le cose. Egli ricostruisce la relazione della realtà alla loro verità, che non è né una idea platonica né una essenza astratta, ma la idea sposata al principio delle cose da Dio creatore e contenuta nel Logos. Così dice Rosmini: gli uomini artisti nel cristiano sistema sono l'imitatori della grand'opera di Dio, il quale realizza il bello che preesiste nella sua mente. Cristo è anche l'unità concreta della pluralità delle cose, perché Egli è la finalità e lo scopo dell'universo. Tutto si muove a questo punto omega, la bellezza finale. Dalla sua unione con il Verbo, il mondo riceve una, cito, bellezza cosmica soprannaturale, aggiunge Rosmini nella Teosofia. Possiamo concludere che Rosmini conosce una comprensione drammatica della bellezza e della esperienza estetica. Il bello non è una idea platonica, ma l'ordine della verità cristologica nelle cose create. Spetta all'artista cristiano di far parte della storia della salvezza, in cui il divino artefice effettua la crescita del bello facendo aumentare la verità nelle cose e cercando la cooperazione della libertà umana. L'artista è invitato di promuovere la bellezza naturale, ideale e morale delle realtà. Così egli realizza l'essere ideale, reale e morale, il conoscimento e riconoscimento della verità ontologica e cristologica nel creato. È inoltre ovvio l'importanza del soggetto. La bellezza non si esaudisce nella perfezione di cosa, ma implica la sua manifestazione alla mente che la apprezza. In questa dimensione soggettiva della comprensione del bello si vede l'integrazione della svolta antropologica. L'opera di Hans-Urs von Balthasar concorda con questa visione di Rosmini. È conosciuto che egli sviluppa e applica le categorie del teatro alla rappresentazione dogmatica della storia della salvezza. Con queste categorie intende di superare categorie statiche di un pensiero che condivide l'ontologia essenzialista. Ciò che corrisponde alla bellezza naturale delle cose nel pensiero di Rosmini, Balthasar lo intende per il ruolo che Dio prevede per ogni uomo nel dramma della storia di salvezza. La bellezza ideale consiste nella missione che unisce gli aspetti molteplici della vita degli attori. Siccome gli uomini peccatori giocano male il brano concepito dall'autore divino, essi perdono la loro bellezza. ponendosi fuori dell'ordine della loro verità. L'autore del suo dramma, Dio, assume la responsabilità per il suo capolavoro, entrando stesso nel dramma per l'incarnazione. Cristo assume la parte dell'uomo vero nei confronti agli autori privi di verità, il che però conduce alla sua condanna. Accanto alla verità e bellezza stesse, i negatori del progetto divino non possono stare senza distruggerlo. Negano l'apparizione della loro bellezza e la crocifiggono. Restando fedele alla sua missione, il Figlio incarnato si solidarizza perfettamente con i peccatori, anzi entra nella loro negazione per mettere in ordine la verità dell'uomo, cioè la sua bellezza, dove non c'è né nulla. Pasqua mostra che Cristo poteva portare la verità e la vita, ossia la relazione a Dio, fonte di luce e vitalità, nel luogo esistenziale della non relazione, della bugia, della morte e dell'assenza di ogni bellezza. Il cristiano è chiamato di partecipare alla missione di Cristo, ricevendo la sua missione particolare che consiste nella rappresentazione del mistero salvifico di Cristo. In questo modo il soggetto umano si fa persona teodrammatica, vive nella relazione alla verità, realizzando il bello e santo. L'artista cristiano è chiamato di prestare le sue capacità alla promozione dell'opera di redenzione, mostrando persone che nella loro vita simboleggiano la gloria di Dio. In relazione a questo dovere, l'artista cristiano, il giovane Baltasar, lo concepisce una interpretazione teologica della letteratura e filosofia. Conclusione. L'approccio estetico di Baltasar fa impressione per la sua conseguenza di poggiarsi esclusivamente sulla gloria della rivelazione stessa. Anche le condizioni naturali che rendono possibile percezione e conoscenza della gloria nell'evento della rivelazione vengono concepite nella cornice di una metafisica teologica. L'approccio trascendentale di Rosmini, che si può anche rileggere in termini estetici, offre invece una strategia che non neutralizza la rivelazione nella sua indeducibilità, ma mostra anche una mediazione possibile con il pensiero dopo la svolta al soggetto. E quindi anche questa impostazione tiene il suo vantaggio. Insomma, lo studio dell'approccio estetico di Baltasar del concetto di bellezza di Rosmini arriva in ogni cosa alla sua meta nel momento in cui si fa una esperienza del divino che comporta la sua evidenza universale, trascendentalmente verificabile, e conduce perciò ragionevolmente alla conclusione del poema di Rilke: Du musst dein Leben ändern, tu devi mutare la tua vita. Grazie per la sua attenzione.